Key Music.
Don Giovanni di Mozart, raccontato da Stefano Valanzuolo.
Nell'autunno dell'anno 1787, Mozart, accompagnato dalla moglie, partì alla Volta di Praga per farvi rappresentare il Don Giovanni. Comincia così una delle novelle più belle e famose dell'Ottocento tedesco, Mozart in viaggio verso Praga, che Eduard Mörike scrisse nel 1855, riandando con la fantasia ai giorni che precedettero il debutto del Don Giovanni. Pochi altri titoli d'opera posseggono la stessa portentosa capacità evocativa del capolavoro mozartiano. Ben oltre la dimensione musicale sublime, infatti, Don Giovanni rappresenta un topos letterario, un'esperienza compiuta dello spirito, un viaggio dell'anima. Il Don Giovanni, annota Mörike, mi ricorda troppi fatti personali e mi investe con un'abbondanza di antico profumo, di dolore e bellezza, al punto che non voglio addentrarmici senza il sostegno di un amico concreto e presente. Ci piace allora che la scrittura di Mörike, concreta e presente, faccia da viatico in questo viaggio che intraprendiamo anche noi sulle tracce di Mozart, rievocando un giorno, quello della prima del Don Giovanni, che non avrebbe cambiato forse la vita del suo autore, ma la storia della musica decisamente sì. Praga, cornice dell'evento epocale, fu meta prediletta da Mozart nell'ultima fase di vita. Quando, all'inizio del 1787, angustiato dalla scarsa visibilità ottenuta a Vienna e piegato anche da amare vicende familiari come la morte del figlio Leopold, il compositore medita di cambiare aria, la sua attenzione si appunta su Londra, che in termini commerciali all'epoca ha un appeal portentoso. Ma suo padre si oppone, non vuole che vada in Inghilterra e Wolfgang ha grossi problemi a dire di no a Leopold. L'unica alternativa plausibile all'asfittico clima viennese allora diventa Praga. Nella capitale boema la musica è tenuta in massima considerazione. Ai bambini viene insegnata in tutte le scuole, mentre al diletto dei grandi provvedono i teatri della città. Primo fra tutti il nuovissimo Teatro Nazionale, istituito per la munificenza del conte Nostitz e inaugurato nel 1783. Qui l'opera italiana, per scelta di chi gestisce il teatro, la fa da padrona. Per Mozart, Praga rappresenta soprattutto una piazza competente e amica, a giudicare al consenso trionfale tributato alle sue nozze di Figaro, andate in scena nel dicembre del 1786, 7 mesi dopo la prima viennese e con successo assai più caloroso. «Qui non si parla che del Figaro», scrive Mozart al barone Gottfried von Jacquin in una lettera da Praga del gennaio 1787. «Non si suona, non si strombetta, non si canta, non si fischia che il Figaro, non si va a sentire altra opera che il Figaro, eternamente Figaro. Questo è un grande onore per me». Nel corso di quel soggiorno invernale, i primi di febbraio, Mozart riceve da Pasquale Bondini, impresario e anima del Teatro Nazionale insieme a Domenico Guardasoni, l'incarico di scrivere una nuova opera in italiano per Praga, sulla scia fortunata del Figaro. L'accordo economico viene presto trovato. A Mozart andranno 100 ducati, il compenso standard. 100 ducati. Tanto costerà un capolavoro immortale come il Don Giovanni, che vede la luce al Národní divadlo, ossia il Teatro Nazionale di Praga, il 29 ottobre del 1787. Un affare, non c'è che dire. Parliamo di date. Quella della prima del Don Giovanni, appunto, è frutto di contingenze e ritardi imprevisti. Nelle intenzioni dei committenti di molte eccellenze reali, infatti, era previsto che l'opera andasse in scena il 14 di ottobre, come cadeau per i festeggiamenti in onore del principe Antonio di Sassonia e della arciduchessa Maria Teresa, nipote di Giuseppe II, di passaggio a Praga in viaggio di nozze. Ma il 15 ottobre, con i novelli sposi già in procinto di lasciare la capitale, Mozart scrive all'amico Jacquin: «Probabilmente lei crederà che a quest'ora la mia opera sia stata già rappresentata. Invece sbaglia, sia pur di poco. In primo luogo, il personale teatrale di qui non è abile come quello di Vienna. In secondo luogo, al mio arrivo ho verificato che i preparativi erano a uno stadio così poco avanzato che sarebbe stato impossibile rappresentarla. Ieri, dunque, con tutto il teatro illuminato, è stato dato il Figaro, che ho diretto io stesso». Ad Antonio e Maria Teresa, insomma, non andrà poi troppo male. Assistere ad un'opera di Mozart diretta all'autore è comunque una di quelle circostanze per cui varrebbe la pena rinascere e morire. Il mondo, invece, avrebbe dovuto attendere 2 settimane ancora per applaudire finalmente il Don Giovanni. Nel pieno rispetto dei tempi, comunque, l'abate Lorenzo da Ponte, designato e caldeggiato da Mozart dopo la felicissima esperienza delle nozze di Figaro, aveva consegnato il libretto già a giugno. Nelle sue memorie, da Ponte attribuisce a se stesso, senza falsa modestia, la scelta del soggetto per Don Giovanni, che non dovette apparire originalissimo né veramente popolare all'epoca. La qualcosa, si capisce, amplifica la portata geniale degli esiti teatrali. Quando Mozart chiede a da Ponte di dedicarsi al Don Giovanni, l'abate è costretto a farlo negli spazi lasciati liberi da altre due committenze: il Tarar di Salieri da Beaumarchais, che a Vienna andrà in scena rielaborato in italiano per volere Giuseppe II con il titolo di Axur re di Ormius, e l'Arbore di Diana di Martin Isoler. Per il Don Giovanni, comunque, il poeta troverà spunti preziosi in un libretto esistente di Bertati per Cazzaniga, mettendoci ovviamente moltissimo di suo. A Giuseppe II, preoccupato per la mole di lavoro sulle spalle del librettista, da Ponte manderà a dire che di mattina avrebbe scritto per Martin e sarebbe stato come studiare Petrarca, alla sera per Salieri, che era il suo tasso, e di notte per Mozart, provando la sensazione di leggere l'Inferno di Dante. Il che, al di là del compiaciuto gioco di citazioni, suona come un complimento per Mozart. Non sappiamo, e in questo senso le memorie di da Ponte tacciono sempre ostinatamente, quale sia stato il contributo del musicista alla stesura del libretto del Don Giovanni, ma è certo che, per l'intero mese di ottobre, i due autori furono dirimpettai a Praga. Il musicista alla casa dei Tre Leoni d'Oro, l'abate in una locanda poco distante. Ebbero modo di adattare il testo così alla compagnia, come fa un sarto che cucia su misura. La leggenda vuole che anche Giacomo Casanova, stabilitosi in Boemia, Dux, dal 1785 sotto la protezione del conte Waldstein, abbia contribuito, da cultore della materia, a definire in versi la figura del libertino. Ma non esistono evidenze storiche al riguardo, e neppure si sa se il leggendario avventuriero veneziano fosse presente in teatro per la prima del 29 ottobre 1787. Di sicuro, però, quella sera, a salutare l'alba del Don Giovanni, mancava da Ponte, richiamato d'urgenza dall'esigente, ansioso Salieri a Vienna per stare dietro all'Axur. Sarebbe toccato a Guardasoni, co-direttore del teatro e regista della prima, informare il librettista dell'esito trionfale dello spettacolo. «E viva da Ponte, viva Mozart!» gli scrive. «Tutti gli impresari, tutti i virtuosi devono benedirli. Finché essi vivranno, non si saprà mai cosa sia la miseria teatrale. Sommessamente ci uniamo alle folle benedicenti». Che Mozart fosse un beniamino del pubblico praghese l'abbiamo già detto. In epoca non sospetta, ossia nel 1783, 3 anni prima del Figaro, il suo ratto dal serraglio aveva deliziato il pubblico della città. Da quel momento, spiega il boemo Franz Nemeczek, Le sue composizioni a Praga venivano ricercate e, nello stesso anno, i lavori pianistici e le sinfonie di Mozart si potevano già ascoltare in tutte le migliori accademie. A quel punto, la simpatia dei boemi per la sua opera fu dichiarata. I più grandi artisti e intenditori della nostra città erano anche i più grandi ammiratori di Mozart, i più ardenti sostenitori della sua fama. L'incontro tra il compositore e la capitale boema fu favorito da una serie di relazioni che Mozart coltivò con esponenti della buona società culturale praghese. Particolarmente proficua si sarebbe dimostrata l'amicizia con la coppia Dussek. Lui, František o Franz Dussek, eminente compositore, musicista e didatta. Sua moglie, Josefa Hambacher, cantante di successo. Nel 1777, Josefa, appena diventata signora Dussek, si reca a Salisburgo, città d'origine di sua madre, e conosce il giovane Mozart, che le dedicherà un'aria con recitativo, A Io Previdi. Quando 6 anni più tardi il nome di Mozart comincia a circolare nei salotti buoni di Praga, saranno proprio i Dussek a sollecitare la visita del compositore in Boemia. Il terribile Wolfgang, scrivono con bonaria ironia, venga pure a Praga, per dritto o per traverso. Lo accoglieremo sempre a braccia aperte. In viaggio a Vienna nel 1786, Franz e sua moglie vengono a conoscenza delle traversie sopportate da Mozart per mettere in scena le nozze di Figaro. Una volta tornati a casa si adoperano per convincere Bondini a rappresentare l'opera a Praga, cosa che avviene nel dicembre dello stesso anno con il successo di cui abbiamo riferito qui, ribadito dalla testimonianza di Nimeček. L'entusiasmo suscitato dal pubblico era senza precedenti. Non ci si stancava mai di riascoltare l'opera. Presto essa fu anche arrangiata per strumenti a fiato, per quintetto da camera, trasformata in danze tedesche. In breve, le melodie del Figaro riecheggiavano per le strade e nei giardini. Perfino i suonatori ambulanti e le birrerie dovevano suonare il Non più andrai se volevano avere qualche successo. Il 17 gennaio 1787 Mozart assiste ad una rappresentazione delle nozze ed è accolto da calorosi applausi. 2 giorni dopo presenta la sua sinfonia in re maggiore ed è costretto per le urla di giubilo a improvvisare una serie di variazioni alla fine, neanche a dirlo, sulla solita aria di Figaro. In quel periodo Mozart è ospite a Praga del conte Johann Joseph Thun, al quale è stato presentato dai coniugi Dussek. Ma in ottobre, quando tornerà per il Don Giovanni, il compositore alloggerà spesso e volentieri alla Bertramka, la bella villa dei Dussek immersa nel verde, oggi trasformata in museo mozartiano. Sarà qui, secondo il racconto di Carl Thomas, il più grande dei 2 figli sopravvissuti di Mozart, allievo di Franz Dussek di Nimeček, che Josefa segregherà amichevolmente il musicista in una stanza vista giardino fino ad estorcergli un'aria da concerto, Bella mia fiamma addio, da eseguirsi rigorosamente, ecco la vendetta di Mozart, a prima vista e senza errori. Josefa Dussek, sulle cui doti di cantante grava un giudizio poco lusinghiero di Leopold Mozart, non prenderà parte agli allestimenti mozartiani del Teatro Nazionale, ma le spetterà l'amicizia di Wolfgang e parte del merito di aver fatto nascere il Don Giovanni. Beata lei. Erano già quasi le 8 e fu offerto il tè. Non trascorse molto tempo che venne ricordata con insistenza al nostro amico la promessa fatta a tavola di mostrare più da presso la bolgia infernale che fortunatamente non stava troppo in fondo al baule. Egli non si fece pregare più di tanto. La spiegazione del libretto fu cosa breve e lo spartito venne spalancato sul pianoforte, ove già luccicavano i ceri. Così Edward Moerke descrive l'atmosfera emozionante che nel racconto Mozart in viaggio verso Praga precede il momento in cui l'autore accetta di svelare mistero e fascino del Don Giovanni ai suoi nobili ospiti. Ammesso che il fascino del Don Giovanni sia svelabile del tutto, ammesso che Mozart, pure nella finzione romantica della novella in questione, volesse e potesse dischiudere davvero ogni mistero. «Egli ha in serbo nel petto qualcosa che tiene celato anche a me», fa dire Moerke a Constanze tra quelle stesse righe. «E a noi piace pensare che quel qualcosa possa essere, per esempio, la celeberrima ouverture del Don Giovanni, che secondo una leggenda avallata proprio dalla vedova Mozart nella biografia firmata da Nissen, sarebbe rimasta inaccessibile a tutti, orchestra inclusa, fino all'ultimo». Stendhal, nella vita di Mozart, parla della ouverture in questione come della migliore tra quelle mozartiane. Eppure, aggiunge, assecondando la suggestione di Constanze, l'autore vi lavorò solo la notte avanti la prima rappresentazione e quando aveva già avuto luogo la prova generale. La sera, tornando a casa verso le 11, pregò la moglie di preparargli un ponce e di restare con lui per tenerlo sveglio. Ella assentì e si mise a raccontargli delle favole e delle storie fantasiose che lo fecero lacrimare dalle risate. Intanto il ponce lo induceva al sonno, di modo che scriveva solo quando la moglie parlava, chiudendo gli occhi appena essa taceva. Lo sforzo di tenersi desto, continua Stendhal, quel continuo alternarsi di veglie e di sonno, lo affaticarono al punto che la moglie lo esortò a riposarsi un poco, dandogli la sua parola che l'avrebbe chiamato dopo un'ora. Mozart si addormentò così profondamente che essa lo lasciò stare per 2 ore, svegliandolo solo alle 5 del mattino. Alle 7 dovevano venire i copisti e quando puntualmente arrivarono l'opera era finita. Qualcuno ha preteso di riconoscere in questa ouverture appunto i passaggi in cui Mozart si sarebbe arreso al sonno e quelli in cui invece si sarebbe svegliato di soprassalto. Una storia bella e romantica quella di Stendhal, non c'è dubbio, fatta per accrescere quell'aura miracolosa che l'opera emana di suo, ma forse poco credibile, per quanto rientrasse nelle abitudini di Mozart e di molti autori coevi il lasciare in coda la creazione dell'ouverture. È pur vero però che qui ci troviamo di fronte per la prima volta nel corpus d'opera mozartiano ad un tipo di ouverture con scrittura bipartita alla francese che poi sarà adottata regolarmente. Difficile pensare che il compositore non ci avesse messo la testa prima. Nel catalogo di Mozart, in ogni caso, il Don Giovanni è datato 28 ottobre. E l'autore, nella lettera a Jacquin già citata del 15 ottobre, chiarisce come l'intera opera fosse stata terminata prima di quanto generalmente non si creda. Se fa fede la data del 28 ottobre, pensa Hermann Abert, allora l'ouverture potrebbe essere stata buttata giù di getto nella notte precedente la prova generale. E, anche in questo caso, sarebbe un azzardo degno di un genio. Alla Bertramca, sontuosa residenza dei coniugi Duscheck, così come la più spartana locanda di Tre Leoni d'Oro, Mozart, fatta eccezione per la musica cordialmente estorta da Josefa, non sarà assillato da obblighi di scrittura. Il suo lavoro, se parliamo del Don Giovanni, si limiterà all'adattamento, infatti, di arie recitativi a beneficio dei cantanti scelti per la prima. Molto più proficuo sul piano creativo sarà per esempio il soggiorno praghese, sempre presso i Duscheck, alla vigilia della clemenza di Tito, estate 1791. Ma torniamo al 1787, mese di ottobre. Sfumata l'occasione nuziale del giorno 14, come abbiamo visto, Mozart comunica a Jacquin che la prima del Don Giovanni slitterà di una settimana, al 21. Poi, però, alla vigilia, è costretto a posticipare di nuovo. L'improvvisa malattia di una cantante ha causato un ulteriore ritardo, scrive. Siccome la compagnia è piccola, l'impresario vive in angustie continue e deve risparmiare quanto più possibile la sua gente. Così tutto va per le lunghe, perché gli interpreti non vogliono, per pigrizia, studiare nei giorni di rappresentazione. L'impresario non vuole, per paura, costringerli. Così, insomma, si arriva al 29 ottobre 1787, la data finalmente scelta dalla storia. La recensione di quella serata viene pubblicata sulla Prager Oberpostam Zeitung del 3 novembre e riporta l'eco di un successo inequivocabile. Andiamo a rileggere, senza sorvolare sugli orrori di ortografia. Lunedì 29, la Compagnia dell'Opera Italiana ha dato la tanto attesa opera del maestro Mozart, con la D, ossia Don Giovanni, con una N, o il Convitato di Pietra. Musicisti e intenditori sostengono che a Praga non si era mai dato nulla di simile. Direttore era lo stesso Mozart, sempre con la D, e al suo ingresso in orchestra gli è stata tributata una triplice ovazione, come anche alla sua uscita. Tutta la gente del teatro e dell'orchestra ha dato il meglio di sé per ricompensare Mozart, con una buona esecuzione. Grandi spese hanno richiesto i cori e i scenari realizzati splendidamente dal signor Guardasoni. Lo straordinario afflusso di pubblico testimonia del completo successo. Insomma, al netto della pervicace storpiatura del cognome, una serata da incorniciare per Mozart. O Mozart. La sana correzione delle bozze, del resto, sembra non fosse pratica perseguita all'epoca. Sul manifesto dello spettacolo, per esempio, campeggia il nome di Teresina Bondini nei panni di Zerlina. Nulla di male, se non per il fatto che l'artista si chiamasse Caterina. Era stata Susanna nel Figaro. Trattandosi della moglie del direttore del teatro, magari qualcuno ci avrà pure rimesso il posto. Significativa invece la scelta di Luigi Bassi e Felice Ponziani nei ruoli rispettivamente di Don Giovanni e Leporello, poiché parliamo non solo di due ottimi cantanti, Ponziani era il Figaro di Praga, ma anche di due apprezzati caratteristi a conferma della credibilità teatrale perseguita dagli autori. Quella tra donne invece sarà in parte una questione di famiglia. Il ruolo di Donna Anna infatti viene cucito sulle virtù non solo vocali di Teresa Saporiti, cugina o secondo alcuni sorella di quella Caterina Bondini nata Saporiti e ribattezzata improvvidamente Teresina. Tra i primi a ricevere notizia del felice esito della serata di debutto ovviamente troviamo Jacquin, che dopo aver incassato rinvii in serie può finalmente leggere buone nuove da Mozart. Carissimo amico, il 29 ottobre è andato in scena il mio Don Giovanni con grande successo. Vorrei che i miei migliori amici, soprattutto Bridi e lei, potessero essere qui una sola sera per prendere parte alla mia gioia. Forse l'opera sarà eseguita a Vienna, almeno lo spero. Sì, sarà eseguita a Vienna, il 7 maggio del 1788. Ne parleremo tra un attimo.
Calda la testa di una gran festa fa preparar dentro in piazza qualche ragazza ecco quella cerca venar ecco quella cerca venar cerca venar cerca venar senza ancora dire la danza sia il minuetto e la follia e la ramanna fare ballar che il minuetto fare ballar e la follia fare ballar e la ramanna fare ballar e io frattanto dall'altro canto o questa quella può amareggiar può amareggiar può amareggiar la mista domani mattina una regina deve mintar alla vista una regina deve mintar sento di piazza qualche ragazza ecco che bella ecco che alla vista domani mattina una regina deve mintar senza fare la danza sia che di nuovo e la follia e la remanna fare ballare domma mattina una regina deve mentar una regina deve mentar una regina deve
Il maestro aveva finito. Per qualche tempo nessuno osò rompere il silenzio generale. Allora, cosa ne pensate nell'assieme del nostro Don Giovanni? Cosa potete predirgli di buono? La mia semplice opinione è che se il Don Giovanni non farà girare la testa a tutti, il nostro buon Dio dovrà chiudere la sua bottega musicale a tempo indeterminato. In un clima soavemente malinconico, Mozart, ancora in viaggio alla volta di Praga, si congeda dai nobili signori che l'hanno accolto per una sera e ai quali ha regalato il brivido di una storia sospesa tra abisso ed eternità. La favola di Mörike finisce là dove comincia la storia della prima del Don Giovanni. Nella realtà, dopo il trionfo fatto segnare al Teatro Nazionale, Mozart si tratterrà in Boemia per 2 settimane ancora, ospite dei Dussek, continuando a raccogliere onori e consensi. Di notte, raccontano le cronache dell'epoca, si aggira in frac blu con bottoni dorati tra i locali del centro di Praga e nessun commerciante, proprio nessuno, osa negargli un caffè ed un sorriso a qualsiasi ora. Non si fa torto a Mozart, l'autore del Don Giovanni. Il ritorno a Vienna di Wolfgang e Constanze, procrastinato ma ineludibile, coincide alla metà di novembre con la morte di Gluck. L'eco dei successi praghesi è giunta alle orecchie non insensibili di Giuseppe II, il quale nomina Mozart Imperial Regio Kammermusicus, più che altro per trattenerlo nella capitale dell'impero e costringerlo così a resistere alle sirene inglesi. Che il nuovo incarico non porti ad ottenere gloria maggiore sarà chiaro a Mozart quasi subito. Per mettere in scena il Don Giovanni a Vienna, Wolfgang dovrà aspettare 6 mesi, fino appunto al 7 maggio 1788, quando gli si apriranno finalmente le porte del Burgtheater. Davanti a lui, infatti, c'è Salieri, il cui Axurre di Ormus, sponsorizzato dall'imperatore in persona, debutta l'8 gennaio di quello stesso anno e viene poi replicato per 30 volte. 9 erano state, 2 anni prima, le repliche concesse alle nozze di Figaro. Vienna non riserverà al Don Giovanni la stessa accoglienza di Praga. Vero è che Mozart nel frattempo ha apportato qualche modifica alla partitura, anche in considerazione del cast tutto nuovo. Le arie dalla sua pace, e mi tradì quell'alma ingrata, quest'ultima una concessione alla nuova interprete di Elvira, la famosa Caterina Cavalieri, sono splendide, ma sotto il profilo teatrale giudicate impertinenti. Più in generale, una piazza tradizionalista come Vienna farà fatica a comprendere l'idea stessa del Don Giovanni. L'opera, per la sua novità, scrive Stendhal, non fu accolta molto favorevolmente a Vienna. Qualche tempo dopo la sua prima rappresentazione, se ne discuteva in un nutrito gruppo di intenditori della capitale, tra i quali Haydn. Tutti si dichiaravano d'accordo nel dire che si trattava di un'opera degna di considerazione, ricca di immaginazione e di talento, ma al tempo stesso tutti trovavano da ridire su qualcosa. Solo Haydn non aveva espresso la propria opinione. Invitato a farlo, disse con la sua abituale discrezione: «Non sono in grado di intervenire. Tutto quello che so è che Mozart è il più grande compositore del momento». È il caso di aggiungere altro? Thank you.
Il 29 ottobre 1787 a Praga va in scena per la prima volta il Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart. Stefano Valanzuolo lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.